Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maurizio Sperandini, lavoro nei stabilimenti cinematografici di Cinecittà, Cinecittà Studios, e ho svolto per diversi anni l'attività di ruolo di direttore tecnico della società. Da un paio d'anni a questa parte l'organizzazione aziendale è cambiata, è passata da un'organizzazione di tipo verticistico ad un'organizzazione di tipo divisionale. Per cui ad oggi, diciamo, la mia nuova funzione da un paio d'anni è quella di direttore dell'area produzione. L'area produzione di Cinecittà è l'area che si occupa fondamentalmente della produzione diretta, quindi noleggio dei teatri, costruzione dei set, noleggio anche delle strutture, degli equipaggiamenti per ripresa. Svolgo comunque ancora la funzione di chairman di un comitato tecnologico che cura lo sviluppo tecnologico degli stabilimenti. Diciamo, il contributo che vorrei dare oggi a questa sessione è quello di fare un viaggio attraverso un'esperienza che alla fine è un'esperienza di ormai 12 anni nel settore del digitale cinematografico e vedere un attimo appunto che cosa e come è nato il digitale cinematografico nel settore del cinema. Quali opportunità e quali criticità esistono oggi nell'uso di questo mezzo? E il viaggio così viene condotto attraverso appunto un'esperienza concreta vissuta in questo ambito. Gli argomenti che verranno trattati, fondamentalmente un breve overview sugli stabilimenti di Cinecittà, vi racconto brevemente cosa facciamo, qual è il rapporto, qual è stato il rapporto e quale sarà il rapporto nel prossimo futuro tra digitale e cinema, come Cinecittà ha così percorso i primi passi e sta tuttora andando avanti nell'avventura del digitale. Ho portato con me anche una cassetta con alcune applicazioni dove vi mostro quello che oggi a Cinecittà facciamo in termini di digitale cinematografico e post-produzione digitale cinematografica. E poi proveremo a disegnare alcuni così, scenari che riguardano il prossimo futuro. Allora, che cos'è Cinecittà? Cinecittà è uno stabilimento cinematografico, uno dei più importanti in Europa. Molto spesso in Italia viene così confuso Cinecittà con il cinema. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che fondamentalmente il rapporto causa-effetto che esiste tra Cinecittà e il cinema, perché Cinecittà fondamentalmente è un'azienda che dà servizi a chi deve fare cinema, questo rapporto causa-effetto si perde, quindi a volte la crisi del cinema italiano si confonde con la crisi di Cinecittà. La produzione del cinema italiano all'interno di Cinecittà diventa la produzione di Cinecittà. Ecco, ne approfitto un attimo per eliminare possibilità di confusione. In realtà noi lavoriamo, appunto siamo un'azienda tipicamente industriale, non facciamo produzione, semplicemente offriamo servizi a chiunque debba fare produzione cinematografica e televisiva. Siamo così orientati per quello che riguarda la clientela ad ampio raggio, mentre vi sto parlando, per esempio è in produzione all'interno degli stabilimenti l'ultimo film di Martin Scorsese con costruzioni scenografiche imponenti che almeno da 30 anni non si vedono in Italia. Quali sono i servizi che rendiamo? Teatri di posa, noleggiamo appunto gli spazi per riprese cinematografiche e televisive, costruiamo i set cinematografici e diciamo su questo settore abbiamo un'esperienza lunghissima, di anni e anni. Apparentemente potrebbe sembrare che nella costruzione dei set l'unico così intervento della tecnologia si rifletta nell'ambito dei set virtuali. Non è così. La tecnologia e la tecnica svolgono un ruolo fondamentale anche nella costruzione dei set, perché oggi la tecnica ci mette a disposizione materiali nuovi, tecniche nuove di costruzione, che riescono a velocizzare le costruzioni stesse, a ridurre i costi di produzione e ad ottenere risultati che dal punto di vista qualitativo sono apprezzati dagli scenografi internazionali che frequentano gli studi. Noleggiamo mezzi tecnici per riprese, e quindi dalle macchine da presa alle telecamere, parleremo anche di questo, del fatto come le telecamere in mezzo elettronico stia sostituendo la cinepresa. Noleggiamo corpi illuminanti e ogni altro mezzo tipo Bracci, Dolly, Carrelli, che possano servire per, come equipaggiamento per una completa fase di ripresa. Accanto ai dati di posa noleggiamo anche tutti gli spazi di produzione, che sono altrettanto importanti. Per una produzione cinematografica o televisiva dobbiamo cominciare a pensare che per ogni metro quadro, grosso modo, di spazio per dedicato al teatro e quindi alla ripresa vera e propria, ci vuole 1,5 metri quadri di spazio dedicato invece alle attività accessorie, quindi alle attività di produzione, sale trucco, attrezzerie, camerini, magazzini e così via. Abbiamo un laboratorio di sviluppo e stampa della pellicola. Anche questo settore dello sviluppo e stampa sta subendo, a causa dell'influsso del digitale, una rapida evoluzione, lo vedremo. È il secondo laboratorio di sviluppo e stampa in Italia, dopo la Technicolor, e arriviamo a sviluppare e stampare qualcosa come 40 milioni di metri l'anno. Andiamo avanti con i servizi, ci muoviamo adesso nel campo della post-produzione. Abbiamo servizi di telecinema. È la macchina, io diciamo, così, scusatemi se a volte magari vi tedio con cose che possono sembrare ovvie per qualcuno di voi, magari altri non conoscono nel dettaglio la tecnica cinematografica. Il telecinema è la macchina che consente di fare il transfer da pellicola a video, cioè di passare dal mondo della pellicola al mondo del video, al mondo delle cassette. Abbiamo servizi di post-produzione digitale video, sono legate fondamentalmente all'attività televisiva che è attualmente presente all'interno di Cinecittà. Ormai dal 92, con La Corrida, che è stato il primo programma che è andato in onda in diretta televisivo a Cinecittà, le produzioni Rai e Mediaset, Videotime all'interno dello stabilimento sono moltiplicate, e questo fa sì che sia nata una fiorente attività di post-produzione digitale video legata a queste produzioni. Quindi montiamo, che so io, balletti, promo, pubblicitari, titoli, sigle di testa, sigle di coda e così via. Esiste poi un servizio di post-produzione digitale cinematografica, ne parleremo in modo anche questo un po' più approfondito nel seguito. Tutto ciò che riguarda la manipolazione digitale dell'immagine è fruibile attualmente all'interno di Cinecittà. Servizi di post-produzione sonora, quindi doppiaggio, sincronizzazione, missaggio, e servizi di edizione e montaggio, così utilizzati in modo molto massiccio da chi fa produzione cinematografica all'interno. Vediamo un attimo adesso il digitale e il cinema, il rapporto tra il digitale e il cinema. Io, diciamo, con molta passione vi racconto questo perché è una fase che ho vissuto in prima persona. Allora ero giovane, perché ho cominciato 10 anni fa con questo mestiere, però effettivamente noi abbiamo un po' mosso i primi passi nel settore del digitale nel cinema. Diciamo che col termine digitale è un termine molto diffuso, con cui ognuno di noi ha presente una rivoluzione che in tantissimi settori che riguardano l'attività umana ha subito. Una rivoluzione nel campo delle comunicazioni, nel campo della cultura, nel campo dell'industria. Dovunque comunque c'è stata rivoluzione, questa rivoluzione è nata soltanto per la completa attuazione di tre processi chiave. I tre processi chiave sono qui riassunti in forma molto sintetica, ma sono fondamentalmente la possibilità di riuscire a trasferire le grandezze fisiche che caratterizzano un processo, qualunque sia il processo, trasferirle in forma numerica e quindi codificarle in forma numerica. È la fase che normalmente viene chiamata fase di input o fase di conversione analogico-digitale. La seconda fase è l'elaborazione di questi dati, cioè terminata la fase di input, trasferiti, codificati queste grandezze in forma numerica, c'è bisogno di elaborarle e di immagazzinarle con grande rapidità e con efficienza. Il mondo dell'informatica, la rivoluzione dell'informatica, il mondo del personal computer, ha fatto sì che questa fase si sia sviluppata negli ultimi anni in modo molto molto rapido. La terza fase fondamentale per la realizzazione del processo finale e per la, appunto, completezza della rivoluzione che il digitale può portare nell'attività è la ricostituzione delle grandezze fisiche a partire da questi numeri. Quindi c'è bisogno di tornare alle grandezze fisiche primarie partendo dai numeri che sono stati elaborati. Ecco, la mancanza di una sola di queste fasi o il ritardo nell'arrivo del completamento di una di queste fasi può minare in modo decisivo la rivoluzione del digitale nel settore in questione. E così vi racconto rapidamente quello che è successo con il video del cinema. Ecco, la rivoluzione digitale nel settore televisivo, nel settore video, è arrivata molto prima rispetto al cinema. Questo fondamentalmente per un motivo, per il motivo che tutto ciò che c'è stato di sviluppo tecnologico, di sviluppo anche economico, di ricerca nel campo delle due fasi, la prima fase quella di input e la terza fase quella di output, in campo televisivo, erano già insite nel processo stesso. Cioè il grosso sforzo che c'è stato per realizzare telecamere, quindi per trasformare qualcosa che è semplicemente un'immagine in segnali elettrici, faceva già parte del processo televisivo. Altrettanto il televisore era un elemento, un elemento tecnico che già faceva parte del processo stesso. Non c'era processo televisivo se non c'era il televisore. Quindi questo ha fatto sì che nel momento in cui la rivoluzione del digitale ha attraversato questo processo, il processo televisivo, i dispositivi di input e di output, e quindi di conversione dalla grandezza al numerico, dal numerico alla grandezza fisica, fossero già pronti. E questo ha fatto sì che la rivoluzione del digitale ha aggredito questo settore in modo completo, senza grossi traumi, semplicemente andando ad invadere questa fascia intermedia che è l'elaborazione e l'immagazzinamento rapido. Ecco, nel cinema tutto questo non è accaduto con molto ritardo. Il ritardo è dovuto appunto al fatto che i dispositivi di input e di output erano molto costosi, erano legati, per così dire, a prototipi esistenti soltanto in alcune parti del mondo, in alcune aziende più o meno evolute dal punto di vista tecnologico, e comunque non erano utilizzabili e fruibili da tutti. C'è stato molto pressappochismo, ricordo ancora appunto che intorno alla metà degli anni 80 arrivava presso le nostre sale di proiezione qualche contributo che rappresentava un passaggio dal mondo del digitale, dal mondo elettronico al mondo del film. I risultati qualitativi erano molto scarsi, molto diversi esempio da esempio, e soprattutto mancava uno standard, mancava una concretezza industriale. Concretezza industriale che ha cominciato in realtà a venire a galla soltanto nei primi anni 90. Ecco, il fatto della mancanza del processo numero 1, il processo numero 3, cioè il passaggio analogico al digitale, al digitale analogico, ha fatto sì che il digitale nel cinema sia arrivato con ritardo. Io ricordo che era la fine degli anni 80, parliamo dell'anno 88-89, e tutto ciò che riguardava in qualche modo la manipolazione della pellicola e quindi la post-produzione del film, sia che si parli di montaggio, sia che si parli di compositing e quindi di inserimento di scene in altre scene, era comunque patrimonio unico del mondo del film e della pellicola. Cioè la pellicola era fine a se stessa, bisognava montare pellicola e quindi tagliare fisicamente pellicola, riattaccare pellicola se si voleva montare un film, bisognava utilizzare processi chimico-fisici abbastanza complessi, difficilmente ripetitivi dal punto di vista del risultato finale, che comunque comportavano manipolazione di pellicola per realizzare compositing, quindi macchine come le trucche che realizzavano maschere e contromaschere per ottenere un risultato di composizione che poi alla fine non era neanche dal punto di vista tecnico e qualitativo il massimo che si potesse ottenere. Non si riusciva ad uscire fuori da questo meccanismo, da questa fisicità della pellicola. E si parlava, dicevo, nel fine degli anni 80, la Kodak, nei primi convegni a cui partecipavo, la Kodak cominciava ad introdurre e da diffondere il concetto del digital intermediate. Il digital intermediate è proprio il dominio del digitale che si affaccia al cinema. cioè la possibilità di manipolare le immagini cinematografiche, di trattarle, di manipolarle, di memorizzarle, di immagazzinarle a livello digitale, con tutti gli enormi vantaggi che questo poteva comportare. Il fatto di non toccare la pellicola, il fatto di montare in modo virtuale, il fatto di andare a manipolare ogni singolo pixel del fotogramma, potendolo modificare a piacimento. Ecco, il concetto era chiaro, i vantaggi erano tutti quanti chiarissimi. Purtroppo quello che mancava, appunto a fine anni 80, parliamo degli anni 85-86, erano questi dispositivi di input-output, che erano quelli che potevano rendere effettivamente accessibile e quindi fruibile questa grossa rivoluzione. I dispositivi di input-output cominciano a uscire in modo appunto abbordabile da parte delle aziende soltanto nei primi anni 90. Diciamo che la prima rivoluzione che il digitale comporta, che il digitale porta nel mondo della post-produzione cinematografica, è in realtà il montaggio. I primi dispositivi di input sono proprio i telecinema, non sono ancora dei veri scanner, sono semplicemente delle macchine che possono riportare in formato televisivo, utilizzando uno standard qualunque, sia quello europeo, quello americano, o tutti gli standard televisivi che all'epoca erano diffusi, riportare, cioè in formato televisivo, le immagini. Nascono allora i primi sistemi di montaggio non lineare. I nomi penso che siano ormai conosciuti da tutti, si parla di sistemi AVI, di sistemi Lightwork. Era possibile contenere all'interno della memoria, nel disco di un personal computer su cui girano software dedicati, era possibile contenere immagini, accedere a queste immagini in modo diretto, in modo casuale e quindi immediato, accrescendo da questo punto di vista le possibilità creative del montatore in un modo assolutamente incredibile. La fase di montaggio avveniva quindi in tempi estremamente rapidi. Alla fine del procedimento, del processo, era comunque ancora necessario tornare su pellicola. Per cui la fase finale di questo montaggio non lineare digitale, che oggi è superata, lo vedremo quando vedremo gli scenari del futuro, era fondamentalmente un dischetto, era un montaggio virtuale che risiede su un dischetto da 1,44 mega. E su questo dischetto ci sono semplicemente presenti le informazioni relative al montaggio, il cosiddetto EDL, l'Edit Decision List, che sarebbe la serie delle decisioni che il montatore ha preso nel momento in cui ha voluto comporre la pellicola montando il film in un certo modo. Queste informazioni tornano al laboratorio di sviluppo e stampa e qualcuno al laboratorio di sviluppo e stampa rispolvera i negativi originali, li taglia in modo conforme, da qui il concetto del conforming, in modo conforme a quanto presente su questo dischetto l'EDL e rimonta sul negativo originale il film. Mancano comunque questi famosi dispositivi di input-output, prendono il nome di scanner e di recorder. Diciamo che gli scanner cominciano a diffondersi in modo concreto all'inizio degli anni 90, sono scanner basati su tecnologia CCD, sono in grado di digitalizzare l'immagine, sia essa colori o bianco e nero, e riprodurlo in formato tanto più profondo dal punto di vista del numero di bit a disposizione, tanto più definito dal punto di vista del numero di pixel a disposizione, quanto più si va avanti con gli anni la tecnologia può effettivamente dare risposte sempre migliori. I recorder partono, per recorder appunto si intende la possibilità di tornare dal dominio del digitale, dal mondo del digital intermediate, tornare di nuovo su pellicola. Si parte dai primi prototipi, che sono i cosiddetti vidigrafi, in cui semplicemente una macchina da presa, una cinepresa, viene posizionata davanti ad un tubo a raggi catodici. I tubi a raggi catodici, quindi i monitor, vengono poi modificati in diverso modo per aumentare il numero delle linee, per interallacciare meglio le linee, per far sì che la persistenza del pixel e la luminosità del pixel siano sempre più evidenti, sempre più potenti dal punto di vista del flusso luminoso. I risultati però sono abbastanza scadenti, difficilmente si riesce ad eliminare il fenomeno del flicker, difficilmente si riesce ad eliminare il fenomeno dell'interlinea. Direi che la vera rivoluzione avviene negli anni 94-95 con l'avvento dei primi recorder laser. Qui c'è una vera rivoluzione. La rivoluzione, il nocciolo di questa rivoluzione sta semplicemente nel fatto che la fonte luminosa del laser ha una potenza molto maggiore rispetto a qualunque raggio elettronico che possa essere captato sul monitor di qualunque tubo a raggi catodici. Ecco, questa maggior potenza luminosa, questa maggiore energia radiante dà due vantaggi fondamentalmente. Uno è il tempo, cioè si passa da tempi di riproduzione di un fotogramma che arrivano a anche 60 secondi per un solo fotogramma, per riprodurre un solo fotogramma, a tempi di 4 o 5 secondi, quindi con una produttività da parte di queste macchine che incrementano in modo vertiginoso. Secondo effetto è la qualità dell'immagine. Infatti il fatto di poter disporre soltanto di una fonte luminosa a bassa energia fa sì che si debbano utilizzare pellicole molto sensibili. È comune a tutti noi il fatto che pellicola sensibile vuol dire grana e quindi vuol dire scarsa risoluzione. Nel momento invece in cui si ha a disposizione un mezzo che può riprodurre, impressionare la pellicola con alta energia, si possono utilizzare pellicole meno sensibili, con meno sensibilità e quindi meno grana, ottenendo degli effetti che sono senza dubbio migliori di quelli che si possono ottenere con il semplice vidigrafo. La rivoluzione del campo dei recorder va avanti, queste macchine sono appunto sempre più caratterizzate da aspetti meno precari, meno prototipali e sempre più legati invece a processi di produzione industriali che garantiscono ripetitività dei fenomeni e qualità contenuta all'interno di standard facilmente misurabili. Vediamo un attimo cosa ha fatto Cinecittà nel campo del digitale. Diciamo che Cinecittà nel campo del digitale si è mossa all'interno di un mercato che tutto sommato risultava abbastanza pigro nel recepire queste novità, nel recepire queste tecnologie. Il mondo del cinema italiano non era pronto, addirittura recepiva con distacco e con diffidenza anche la rivoluzione che cominciava a prospettarsi nel campo del montaggio, con i sistemi Avid, Lightwork, con il montaggio digitale non lineare. Diciamo che noi nel 96 come azienda abbiamo fatto i primi grossi passi. I primi grossi passi consistono a nell'acquisto di sistemi Avid per il montaggio da noleggiare alle produzioni cinematografiche e B nella realizzazione di corsi di formazione per montatori gratuiti all'interno dello stabilimento per diffondere questo nuovo sistema di montaggio. I risultati sono stati eccezionali perché c'è stata una grossissima affluenza e devo dire con un minimo di modestia che abbiamo dato un grosso impulso, una grossa spinta all'uso dei mezzi digitali per il montaggio cinematografico. Il secondo passo è stato quello di creare un vero completo centro di post-produzione digitale cinematografica. Dico completo, a questo punto diciamo abbastanza chiaro cosa intendo per completezza. Per me la completezza vuol dire la presenza delle tre fasi, quindi acquistiamo uno scanner che è uno scanner Genesis capace di scannerizzare a 4K, quindi a 4000 linee di risoluzione orizzontali un fotogramma in poco più di 10 secondi. Acquistiamo un recorder laser che è il Lightning, che è capace di tirar fuori un fotogramma in 4-5 secondi a risoluzione piena, 4K di risoluzione, e acquistiamo computer grafici e software dedicati per l'elaborazione digitale dell'immagine, quindi per fare tutto quello che appartiene al campo della post-produzione digitale cinematografica, dal ritocco così del singolo fotogramma alla correzione colore o a quant'altro. Diciamo che i campi di applicazione, che ne vedremo qualche esempio tra un attimo sulla cassetta, sono fondamentalmente gli effetti speciali di tipo visibile, che sono un po' però propri forse del mondo cinematografico statunitense più che del nostro, parlo dei dinosauri piuttosto che degli Star Wars, quindi effetti, tra virgolette, di effetto, effetti facilmente individuabili, drammatici e molto evidenti. Il cinema italiano va invece verso un'altra strada, che è quella degli effetti speciali tipo invisibile, che non sono comunque, per il fatto che siano invisibili, non vuol dire che siano comunque meno difficili da realizzare o che comportino comunque uno sforzo ridotto. Ugualmente hanno bisogno di uno sforzo notevole e è tutto ciò che vuol dire correggere in colore alcune zone della scena, aggiungere elementi nella scena che non ci sono, togliere elementi fastidiosi dalla scena quando sono presenti, moltiplicazione delle folle, ritocco di alcune immagini, inserimento fra loro e quindi compositing di immagini provenienti da sorgenti di ripresa diversa oppure provenienti da riprese fatte con la stessa tecnica ma comunque in momenti diversi. E questo è il primo concetto, quello di raggruppare fra loro immagini provenienti da sorgenti diverse, cioè da mondi diversi, è un po' una delle chiavi fondamentali della rivoluzione del digitale. Cioè, con il digitale, che diventa un po' il minimo comune denominatore del formato su cui l'immagine si presenta, si possono combinare fra loro tutte le immagini, quelle provenienti da una telecamera, quelle provenienti da una camera ad alta definizione, quelle provenienti da sintesi, quindi da elementi costruiti in computer grafica con software 3D, e quelli provenienti da fotografie. Possono essere tutti combinati fra loro, mescolati fra loro e riprodotti poi nuovamente su pellicola. Il compositing è una di queste applicazioni, forse quella più famosa, quella che una volta si otteneva appunto con le trucche e con la costruzione di maschere, per costruire le quali bisognava dedicare giornate intere di lavoro sul progetto. Altri campi di applicazione che un po' tutti conosciamo sono la modellazione e l'animazione, quindi la costruzione di oggetti di sintesi tridimensionali che una volta definiti possono muoversi nella scena, possono essere modellati e possono essere integrati con scene provenienti da altre sorgenti. La titolazione è un altro, ne vedremo anche un esempio, è un'altra applicazione tipica del nostro lavoro. È un'applicazione completamente nuova, se vogliamo, ma importantissima, è quella del restauro digitale. Oggi abbiamo un patrimonio di pellicole inestimabile, che sta perdendo ormai completamente il contenuto informativo perché deteriorare dal tempo ed è possibile con questi mezzi effettuare il restauro superando i risultati che si possono ottenere semplicemente con metodi chimico-fisici che sono i metodi tradizionali. È possibile davvero, davvero far di tutto. È possibile ricostituire un fotogramma mancante, è possibile ricostruire una parte di fotogramma mancante, è possibile eliminare tutti quei difetti che affliggono i film. Dalle spuntinature ai graffi, al fading, alla mancanza di fuoco, al colore perso, questo è un altro concetto importante. Le pellicole a colori utilizzano coagulanti che si degradano nel tempo molto velocemente, molto più velocemente di quanto faccia una normale pellicola bianco e nero. Quindi i primi esempi di film a colori come Carosello Napoletano hanno ormai perso completamente il loro contenuto cromatico. Con i sistemi di restauro digitale si riesce a recuperarli quasi completamente. La generazione e la composizione di Silver Master Separation, per il motivo che vi dicevo poc'anzi, il cinema a colori è destinato a perdersi, è destinato a perdere il proprio contenuto informativo. Le tecniche per salvarlo, per salvare questi film, le tecniche per salvare sono fondamentalmente una, quella di passare in questo dominio del digitale e immagazzinare, archiviare il film in digitale, questo è ovvio. Non siamo ancora pronti, la tecnologia non è ancora pronta per far questo in modo efficiente, nel senso che i tempi, i costi legati a un'operazione del genere sono ancora elevati. Quello che si fa e che in cui il digitale si pone in una fase intermedia è quello di partire dal film a colori, ricavare tre maschere in bianco e nero, che sono i cosiddetti silver master di separazione, e questo si riesce a fare tranquillamente con la post-produzione digitale cinematografica. A questo punto le tre maschere in bianco e nero sono destinate a sopravvivere per un numero di anni molto maggiore rispetto al film a colori, e nel momento in cui si voglia ricostituire il film a colori si riprendono le tre maschere, si riprocessano in digitale, si ripesano secondo i contenuti di rosso, di verde e di blu, e si può ricostituire in ogni momento il film a colori. Direi che questa però è una fase che effettivamente è una fase di transizione, che ancora esiste, ma verrà nel giro di qualche anno tranquillamente e comodamente superata dalla digitalizzazione completa del film e dall'archiviazione del film in formato digitale. Altra attività del settore molto diffusa è il transfer da video a film, sia per quello che riguarda così scene che cominciano a essere girate con sistemi elettronici, non più con pellicola, ma anche per quello che invece appartiene ad oggi al mondo del video e deve essere trasferito su grande schermo in sala cinematografica. Parlo per esempio di tutti gli spot pubblicitari che dalla destinazione del piccolo schermo passano alla destinazione del grande schermo e passano attraverso il nostro settore, vengono quindi manipolati digitalmente. Non è mai una trasposizione diretta, perché chiaramente si passa da 625 linee in forma interallacciata a immagini invece con risoluzione di oltre 2000 linee non interallacciate, per cui c'è sempre un processo preliminare di trattamento dell'immagine che serve a eliminare l'interlinea, a migliorare il contrasto dell'immagine. Basta dire che questo processo di elaborazione in realtà è quello che in termini di tempo e di costo è quello più pesante, cioè a fronte di 4-5 secondi che servono per trasferire un fotogramma dal mondo del digitale al mondo della pellicola, parliamo ancora di 20-30 secondi di processazione per rendere un contenuto, chiamiamolo fotogramma, che se non è il termine giusto, un fotogramma video, trasformarlo in un fotogramma adatto a proiezione cinematografica. Ultima applicazione è quella del film di animazione, per esempio La Gabbianella e il Gatto è un film di animazione italiano. Il passaggio dal mondo del digitale, grafico in questo caso, grafico digitale, al mondo della pellicola è stato fatto da noi con il nostro recorder ed è un'applicazione, questa della transfer dal mondo del digital tape, quindi dal mondo della grafica digitale a quello del film, che è abbastanza diffusa. Adesso volevo rapidamente farvi vedere alcuni esempi. Ci sono sia applicazioni su produzioni cinematografiche che applicazioni su restauro cinematografico. Una cassetta che dura pochi minuti, 2 o 3 minuti, con qualche esempio. Evito anche di commentarlo perché è abbastanza chiaro e commentato nel filmato stesso qual è il tipo di intervento che viene effettuato. Deve scaldarsi? O possiamo... Ok. Su video non dice molto. Tutto quello che vedete qui su questa cassetta è visibile anche su grosso schermo, su pellicola. L'ultimo Fernando di Unità è un film che non ha avuto molto successo di pubblico, però ci ha impegnato molto per gli effetti. Uno dei film italiani, pochi film italiani che ha investito cifre cospicue per effetti digitali. Questa è una miniatura, 1 a 9 il rapporto, l'esplosione è un'esplosione vera sulla miniatura, e ci sono poi aggiunti dei pezzi in 3D, particles in 3D per l'effetto che arricchiscono l'effetto dell'esplosione. Qui c'è un matte painting, c'è una parte di scena che viene completamente ridisegnata al computer e inserita all'interno della scena principale, con la difficoltà che c'è un movimento di macchina, quindi c'è stato anche un motion tracking per la ricostruzione. Ecco, tutto quello che è all'interno della buca è frutto di disegno al computer. Il fumo è stato aggiunto con sistemi sempre di particle 3D e poi c'è una correzione colore generale sul tutto. Questo è un esempio di compositing su Episodio e anche qui abbiamo ridipinto la maschera graficamente ma manualmente. Questo è il background e questo è il compositing finale con le ciminiere e tutto il resto. Anche qui c'è motion tracking. Questo è un esempio di titoli. Il collage è un collage digitale, un vero collage digitale, cioè i singoli pezzi sono stati importati all'interno dell'immagine e composti con la stessa tecnica del collage, non più né meno. So quanto sia apprezzabile, comunque ci sono le lucciole che sono state completamente ricostruite in digitale, sia come elemento sia come movimento. E altrettanto la luna è una luna digitale, esistente, è ricomposta all'interno dell'immagine. Questo è Tango, e è un classico esempio di green screen, cioè su questo schermo verde viene poi ricomposta un'immagine che è quella proiettata dal proiezionista. L'effetto marcato e voluto, si poteva fare anche di meglio, ma il regista l'ha voluto così. Questo è l'esempio classico, Leggenda del pianista sull'oceano. Il pianoforte si muove da solo, in realtà è tirato da omini verdi che poi vengono cancellati in post-produzione. E questo è l'effetto finale. Ecco qui la scritta Matassi. Non poteva esserci nel film perché è una vera boutique Matassi, una vera gioielleria, non ha concesso l'uso del logo e quindi abbiamo cancellato la MA e rimane solo Tassi. È una sciocchezza, ma non è molto facile proprio perché la MA stava sul vetro e quindi i riflessi delle persone davanti ci hanno dato qualche problema. Questo è un altro esempio classico di green screen per Vacanze di Natale 2000. Questa è una cosa che oggi si fa con una banalità incredibile e fino a 10 anni fa ci volevano giorni e giorni di lavoro a realizzare maschere e contromaschere. Questa è simpatica, c'è cioè il seno dell'attrice che viene sostituito. Plastic surgery. Anche qui c'è del motion tracking, perché il seno della controfigura deve essere montato, deve seguire l'immagine. Ci sono delle esplosioni inserite in Malena, nel film Malena. E questo è un esempio di moltiplicazione di folle, cioè la stessa, lo stesso drappello di soldati si muove, ecco, comincia all'inizio, poi a metà, poi ancora avanti, e poi questo è il composto in finale, quindi con 20-25 persone si riesce a dare l'impressione che ci siano centinaia e centinaia di soldati sulla scena. Questo è un esempio di color correction per il film Titus. Le immagini sono state girate in momenti diversi della giornata, con il sole che creava ore in modo complesso e differente ora per ora, e quindi è stato necessario rivedere interamente il film dal punto di vista della color correction. Cosa complessa dal punto di vista della grande quantità di dati che devono essere letti e trattati. Qui abbiamo degli esempi abbastanza brevi di invece restauro cinematografico. A sinistra c'è la vecchia immagine, a destra c'è quella restaurata. Come vedete non c'è più movimento di immagine, l'immagine è fissa, spuntinature e graffi vengono eliminati. Una cosa interessante del restauro cinematografico è che non esiste in commercio praticamente nulla. Ogni azienda fa ricerca e sviluppo per proprio conto, noi lo facciamo a nostre spese, adattando hardware e software alla bisogna per ottenere i risultati che ci servono. Qui c'è proprio addirittura una riga al centro che toglie il fotogramma a metà e che è stata completamente eliminata. Qui lo stesso, il fotogramma era spezzato. Questo è un esempio di ricoloritura del film, a sinistra come era ridotto e a destra come l'abbiamo ricomposto. Questo è la Marcord di Fellini, c'è in gergo la chiamiamo una caccola sulla destra in alto che viene eliminata e rimossa. Ok, questo è un po' tutto.
Volevo, se avete pazienza ancora un attimo,
vediamo un attimo gli scenari del futuro. Ecco, una cosa molto importante, così a livello poco tecnico, ma direi filosofico, è il fatto del digitale come mezzo e non come fine. Io ho sempre impresso nella mente una frase che pronunciò il mio professore universitario, un professore di teoria statistica delle comunicazioni, diversi anni fa, parlo di oltre 15 anni fa. Un giorno eravamo quasi alla fine della lezione, eravamo quasi tutti stanchi, noi giovani ingegneri stanchissimi perché erano prossimi agli esami, e questo professore ci disse, parlavamo di satelliti, e ci disse, dice ragazzi, badate bene una cosa, che siamo arrivati ad un punto in cui la tecnologia oggi permette veramente tutto, quello che comincia a scarseggiare sono le idee, ci vogliono idee nuove. Ed è la verità, a distanza di tempo insomma ho avuto una conferma concreta di quanto questa frase fosse vera. E altrettanto direi che nel campo del cinema dovremmo un po' imparare questo insegnamento, no? Il digitale, utilizzarlo sempre come, scusate, spengo. Utilizzarlo non, scarsi risultati, non appunto come un fine, non il digitale a tutti i costi, perché non vuol dire nulla, ma semplicemente come mezzo, integrandolo con tutti gli altri mezzi tecnici e espressivi a cui il cinema può attingere. Ci sono oggi appunto costruttori di tecnologia, venditori di tecnologia che tendono ad esasperare questo processo. Ecco, io direi che è importante che la rivoluzione digitale ci sia, e che rimanga comunque confinata nell'ambito per cui la creatività venga sempre supportata al meglio. Direi che è importante anche il passo per cui il digitale abbrevia e quindi riduce tempi e costi di produzione, perché ci piaccia o non ci piaccia, anche i tempi e i costi di produzione sono comunque un vincolo con cui la creatività deve scontrarsi. Quindi ben vengano anche i mezzi digitali quando rendono possibile ottenere effetti con costi e con tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali. Ecco, vediamo un attimo nei tre punti chiave, no? L'input, l'elaborazione e l'output, che cosa ci riserva il futuro. Prima di tutto la ripresa elettronica. La ripresa elettronica comincia a prendere piede, sempre più decisivo. C'è chi sostiene che addirittura oggi il 50-60% delle riprese cinematografiche che avvengono nel mondo siano fatte in elettronica, integrate o completamente inserite all'interno di un progetto elettronico, oppure integrate con scene cinematografiche. Abbiamo i telecinema che diventano sempre più scanner, cioè si slegano dal segnale video, si slegano dal concetto di riportare l'immagine in un formato televisivo, ma diventano sempre più scanner, cioè elementi capaci di digitalizzare l'immagine e archiviarla. Il digital image processing, anche lui la fase intermedia, si sta evolvendo verso un digital intermediate che è un fattore comune, come dicevo poc'anzi, tra sorgenti di natura diversa. Tutte le sorgenti, tutte le immagini, i contenuti informativi legati alle immagini che provengono da diversi sorgenti vengono accomunati da questo linguaggio comune che può manipolarle, può renderle compatibili, può sposarle. Una cosa, diciamo, un'altra cosa importante così si sta avviando è questo ritorno alla pellicola sulla fine del processo. Poco fa vi ho raccontato del montaggio virtuale, cioè di questo dischetto su cui c'è l'EDL che comunque torna al laboratorio di sviluppo e stampa per ritornare al negativo originale e montarlo. Ecco, anche questa fase comincia a sparire. Il negativo, se esiste, rimane lì, nessuno lo tocca più. La fase di manipolazione digitale dell'immagine si estende fino alla fine, cioè fino al passo immediatamente successivo al recorder. Il montaggio si fa in digitale, si fa ad alta definizione, in alta risoluzione. Terminata la fase di montaggio, si torna su pellicola senza toccare il negativo originale, ma semplicemente passando su recorder. Alcuni accenni al set virtuale. Set virtuale e scenografia digitale sono due cose diverse. Abbiamo visto degli esempi di scenografia virtuale. Si tratta di arricchire l'esistente con matte painting o comunque con contributi che vengono dalla sintesi e dalla grafica. Il set virtuale è qualcosa di diverso. Il set virtuale è quello che si vede spesso in televisione quando vediamo documentari oppure programmi di tipo documentaristico, tipo non so, Super Quark, oppure programmi dove si parla di etologia, si parla di animali. Ecco, spessissimo ormai si ha semplicemente un presentatore che si muove all'interno di uno studio tutto verde, tutto blu, le immagini che vediamo dietro di lui, davanti a lui, con percezione poi tridimensionale dello spazio, sono immagini tipo virtuale, completamente ricostituite da macchine, da computer grafici potentissimi che riescono in tempo reale a percepire il movimento e a riprodurre l'immagine nell'esatta spazialità geometrica. Per quello che riguarda il futuro del DA abbiamo, e quindi il passaggio di output, abbiamo recorder, come vi dicevo, sempre più veloci, sempre più potenti, sempre più affidabili, e soprattutto abbiamo lo sviluppo di nuovi sistemi elettronici e digitali per proiezione e per distribuzione. Qualcuno prima di me lo accennava. Paradossalmente quello che la ricerca e lo sviluppo stanno facendo in queste due direzioni sono, per così dire, antitetiche, perché lo sviluppo di sistemi elettronici di proiezione e distribuzione faranno sì che la pellicola alla fine muoia definitivamente e che quindi anche il recorder non abbia più nessuna ragione di esistere, il recorder come mezzo che consente di tornare definitivamente su pellicola. Vediamo l'ultima slide. Noi abbiamo sviluppato anche all'interno degli stabilimenti diverse esperienze di riprese fatte in elettronica e passata su pellicola. Scarlett Diva con Asia Argento è l'ultimo esempio, tutta girata in digital betacam, qualche cosa anche su DVCAM, e riportata poi alla fine su pellicola attraverso questi sistemi di manipolazione e di riproduzione su pellicola. La vera rivoluzione però è il sistema HDCAM, il sistema chiamato Alta Vista dalla Sony, è un sistema 24p, cioè 24 fotogrammi al secondo di tipo progressivo. Abbiamo a che fare con un numero di pixel già sostenuti, perché siamo intorno alle 2000 linee per 1100 linee. Si possono applicare su questi camcorder il sistema si chiama CineAlta, non Alta Vista, scusate, CineAlta della Sony. Si possono applicare su questi camcorder le stesse ottiche che sono tipiche della ripresa cinematografica, e ormai già in Italia ci sono addirittura tre produzioni in questo momento che lavorano col sistema HDCAM e che ricorrono la pellicola soltanto per il riversamento finale, quindi tutte le fasi di montaggio, di post produzione, di correzione colore, tutto fino alla fine avviene nel dominio del digitale. Per darvi un'idea di quelli che sono i tempi di elaborazione, pensate che per un film di una durata media di un'ora c'è bisogno ancora oggi di circa 14 giorni di recorder, 14 giorni di una macchina che va avanti 24 ore al giorno soltanto per riportare su pellicola il film girato in HDCAM. Ovviamente si possono mettere più recorder in batteria ed abbattere notevolmente i tempi. Il sistema HDCAM è il sistema sicuramente del futuro, e moltissimo di quello che viene oggi girato nel mondo viene girato con questa tecnica, integrato poi con tecniche tradizionali cinematografiche. Gli scanner, abbiamo detto, vanno verso performance sempre più elevate, il 2K è già fattibile, il 4000 linee è già fattibile, è possibile anche il formato HDCAM 24 progressivo. Una cosa su cui si deve andare, su cui si sta spingendo molto, è il tempo reale, cioè ancora oggi i telecinema, anche utilizzati come scanner, non permettono il tempo reale. Se si vuole lavorare a una risoluzione 2K abbiamo un trasferimento, il throughput di circa 4-5 fotogrammi al secondo, non si riesce ancora ad arrivare a 24 fotogrammi al secondo, ma nel giro di 2-3 anni ci saranno tutte le strutture tecnologiche che consentiranno di arrivare a questo anche con il 4K. Noi prevediamo che già all'uscita delle sviluppatrici negative del laboratorio ci siano applicati degli scanner che consentono immediatamente la trasposizione su digitale dell'immagine.